In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Continuiamo, capitolo 18, da 10 a 14. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Che cosa vi pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità io vi dico, se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite. Così è volontà del Padre vostro che è nei cieli che neanche uno di questi piccoli si perda. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Prima Gesù ci ha messo in guardia dallo scandalizzare uno solo di questi piccoli. E adesso ci mette in guardia, guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli. Scandalizzare o disprezzare sono parole, come si può dire, imparentate, ma diverse. Lo scandalizzare vuol dire impedire di andare a Gesù, ed è una mancanza di amore grandissima, dice il Signore, tanto che sarebbe meglio morire piuttosto di commettere una disgrazia simile. Adesso dice non disprezzare. Uno solo, di nuovo non so quante volte, ha detto uno solo. Uno solo di questi piccoli. C'è ancora lì il bambino in vista. Cosa significa disprezzarlo? Non tenerlo in nessun conto per la sua piccolezza. Disprezzare è come dire tu non sei niente nel regno dei cieli, tu non vali nei regni di questo mondo. Il disprezzo è abbastanza frequente, ma nel regno dei cieli non deve esserci per nessuno, perché non c'è nessuno che non vale nel regno dei cieli, perché tutti sono amati dal Padre. Anche se uno non avesse qualità, non avesse doti particolari, non le ha mai manifestate, però che ne sai tu del suo futuro? Cosa può fare il Signore con lui, attraverso di lui? Quindi disprezzare uno dei piccoli è un po' come allontanarsi dal Padre, da Dio Padre, che lui invece quel piccolo lo ama. Quindi disprezzare è non amare colui che Dio ama, e fare il contrario di ciò che fa Dio Padre e di ciò che fa Gesù. Gesù il piccolo lo ha messo in mezzo ai suoi discepoli. Gesù per quel piccolo ha portato la croce, ha offerto la vita. Quindi disprezzare uno solo dei piccoli è disprezzare il sacrificio di Gesù. Guardate di non disprezzare. Perché? Perché? Perché non si deve disprezzare? E qui Gesù, interessante, non fa ragionamenti, come ho fatto io adesso, per esempio. Ma vuole adoperare la nostra fede. La nostra fede che vede i loro angeli nei cieli, che vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. I loro angeli, la parola angelo vuol dire messaggero, colui che porta i messaggi, porta le parole. Quindi, quelli che portano le parole di questi piccoli, che portano le loro esigenze, oppure le loro qualità, i loro desideri, le loro necessità, questi angeli vedono sempre, quindi arrivano in tempo reale davanti alla faccia del Padre mio che è nei cieli. Chi sono gli angeli che stanno davanti alla faccia del Padre, alla faccia di Dio? Dobbiamo andare a leggere il libro di Tobia. E lì sappiamo che Raffaele, che ha accompagnato Tobia nel lungo viaggio e poi nel ritorno, alla fine, finalmente, si presenta. Finora Tobia pensavo fosse un bravo giovanotto. Invece lui, adesso, alla fine, si presenta e dice: io sono uno dei sette angeli, di quelli che sono sempre pronti, uno di quei sette che stanno sempre a disposizione di Dio. Poi c'è anche un salmo che dice a proposito degli angeli: l'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Raffaele diceva: sono uno dei sette angeli che sono sempre pronti a entrare alla presenza della gloria del Signore per presentare l'attestato della vostra preghiera davanti alla gloria del Signore. Quindi hanno questa protezione i piccoli. Uno solo di questi piccoli ha l'angelo vicinissimo a Dio, e quindi a Dio nulla sfugge di quello che succede a uno solo di questi piccoli. E per aiutarci a ancora a vedere il valore di questi piccoli, ecco che Gesù fa una domanda prima di tutto: che cosa vi pare? Interessante questa domandina, come dire, pensaci anche tu, rifletti un pochino, dimmi tu cosa ti sembra. Se un uomo ha 100 pecore, beh, noi non siamo abituati a vedere uomini che hanno 100 pecore, ma comunque possiamo forse riuscire a immaginare. E una di loro si smarrisce. Non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? Tu cosa faresti come se Gesù dicesse così? Tu cosa faresti se capitasse a te? Che significa per la pecora smarrirsi? Vuol dire non avere più la compagnia delle altre pecore, quindi non saper più dove andare, non ha più la guida del pastore. Rimane presto senza cibo, senza acqua e soprattutto senza protezione. Può arrivare il lupo o l'orso o il predone e portarsela via. Gesù adopera queste immagini prendendole dai profeti. Il profeta Ezechiele, nel suo libro, capitolo 34, dice così: io stesso, ed è Dio che parla, condurrò le mie pecore al pascolo e le farò riposare. Oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca della pecora perduta. Ecco che Gesù ha preso qui la sua parabola e ricondurrò all'ovile quella smarrita. Fascerò quella ferita, curerò quella malata, avrò cura anche della grassa e della forte. Tutte hanno bisogno del pastore. Comunque quella che si smarrisce più di tutto. Che vuol dire smarrirsi? Qui nella parabola abbiamo capito. E in realtà, se uno si smarrisce, vuol dire che rimane senza Gesù, che è il pastore, che è il custode, che è colui che dà vita, che è colui che dà sapienza, che dà il suo spirito. Se uno si perde, si smarrisce, rimane senza Gesù. E si ritrova nel mondo da cui era uscito per seguire Gesù. Si ritrova nel mondo. E quindi si ritrova in balia dei ricchi e dei potenti, come era prima. Perciò è importante che colui che si è smarrito venga ritrovato, altrimenti è come fosse morto. Non ha più difesa, non ha più da mangiare, non ha più da bere, non ha più vita. E qui, ecco a questo punto di nuovo che Gesù ripete: in verità io vi dico. Quindi sta ben attento. E non ci dà altri ammonimenti, ma ci dice cosa fa quell'uomo. E quindi lui lo sa perché è quello che fa Dio. Stando al profeta, se riesce a trovarla, avete sentito? Se riesce a trovarla, che vuol dire? Non è detto che la trovi, magari, se riesce. Perché non è detto? Perché può essersi imboscata in qualche posto irraggiungibile per quell'uomo, oppure può essere già stata sbranata da una bestia del deserto, oppure può essere già stata depredata da qualche ladrone, portata via in qualche altro ovile. Se riesce a trovarla, è una, come dire, è una gran fortuna, è un grande dono per quella pecora e anche per il pastore. Se riesce a trovarla, si rallegrerà per quello, per quella. e la sua gioia è così grande, più grande di quella che ha per le 99 che sono nell'ovile, che non si sono smarrite. Tanto vale questa gioia di quest'uomo, ci dice il valore di quella pecora smarrita, di uno di questi piccoli. Nessuno è piccolo per Gesù. Ognuno è la sua gioia quando rimane insieme con gli altri. Ognuno è la gioia di Gesù quando può ritornare insieme con gli altri. Perché la pecora smarrita il pastore non la tiene separata dalle altre, ma la riporta insieme. Questo dice anche qual è per Gesù il valore del Regno dei Cieli, il valore della sua Chiesa. È il luogo dove le pecore possono stare unite, essere sotto i suoi occhi, essere protette da lui, custodite, nutrite, la riporta all'ovile. Ma qui sottolinea, Gesù stesso sottolinea, soprattutto la sua gioia. Quando questa parabola è raccontata da un altro evangelista, la racconta in un altro contesto, quando un peccatore si converte. Qui non si parla di peccatori, non si parla di conversione, si parla soltanto dell'essersi smarrito, non è più con gli altri. Riportarla è la gioia di Gesù. Così, conclusione di questo passo, così è volontà del Padre vostro che è nei cieli, quindi è volontà di Dio, è volontà di colui che vi ama e che vi dà vita, Padre vostro, che neanche uno di questi piccoli si perda. Ecco di nuovo uno solo, che neanche uno di questi piccoli si perda, cioè che nessuno torni indietro, che nessuno si dimentichi di Gesù, nessuno torni ad essere del mondo, cioè, cosa vuol dire essere del mondo? Vantarsi di se stesso, cercare ricchezze, è quello che succede nel mondo. Cercare vanità, purché nessuno si perda, perché nessuno torni a far parte del mondo e a vivere come si vive nel mondo, per questo è importante non scandalizzare e non disprezzare nemmeno uno. Quindi qui comprendiamo cosa succede nel Regno dei Cieli. Nel Regno dei Cieli il Padre non dimentica chi si smarrisce, va in cerca. E come fa adesso il Padre? Deve servirsi di qualcuno. I discepoli di Gesù probabilmente capiscono che Gesù li ha chiamati perché collaborino con lui che è il pastore, e quindi come operai del regno provvedano a cercare quell'uno solo dei piccoli che si è perduto, che è tornato nel mondo, che è tornato a praticare il modo di vivere, il modo di fare dei mondi, dei regni di questo mondo, dove Gesù viene ignorato e rifiutato e la sua sapienza disprezzata e la sua vita abbandonata. Così è volontà del Padre vostro che è nei cieli. Qui ha cambiato l'aggettivo, non dice Padre mio, come aveva detto altre volte, ma il Padre vostro. Che ve ne pare? Quindi, come Gesù ci prepara a prenderci delle responsabilità quando non ci sarà più Lui. Il Padre è il Padre vostro, è nostro. Sia lodato Gesù Cristo.
E sempre sia lodato.